di sostituire, virgolette, la preghiera iniziale con una meditazione sulle opere di misericordia, che poi ci tornerà comodo nel prosieguo dell'incontro. Ce l'ascoltiamo il commento di Don Emilio Ciondomo, che è stato fino all'anno scorso assistente nazionale del Movimento Lavoratore.
Si danno la voce. Così nel quadro vediamo tutto il gruppo in basso, osservato da una donna con un bambino che rappresenta Maria e Gesù, ad una finestra formata dall'abbraccio di due angeli. L'intera scena è profondamente e provocatoriamente umana e sessualmente ammiccante. Cosa vuol comunicare? Numerosissime sono le opere pittoriche che nella storia dell'arte rappresentano la vita umana in basso e la vita divina in paradiso in alto. Sono due realtà accostate e quasi mai comunicate. Caravaggio si inventa quel braccio angelico che ostinatamente si abbassa verso il basso. Il braccio dell'angelo in asse rispetto al gruppo in alto sembra come una colonna che sostiene il cielo. Inoltre la mano che si allunga verso il basso si allarga come se appoggiasse ad una superficie piana, come una mano appoggiata su un tavolo. Il gruppo in alto si sostiene perché è appoggiato al gruppo in basso. Il cielo è sostenuto dalla terra. La vita divina si sostiene con la vita umana. È l'umanità della misericordia che rende il divino consistente. Senza una solida e autentica umanità, qualsiasi spiritualità crollerebbe. La nostra umanità, misericordiata e misericordiosa, è il luogo di vera vita spirituale. La luce, così importante per la pittura di Caravaggio, viene dall'alto. Tutto prende luce da una fonte più in alto. È il cielo che illumina la terra. Di più, sembra che solo il volto di Maria, più in alto di tutti, prenda luce dal basso. È forse il volto del piccolo Gesù che illumina tutta la scena e dà luce alla varia umanità in basso. La parola illumina la vita. Forse è il divino che tiene i piedi umano. Sono due spiegazioni speculari, è come dire che la parola è l'alfabeto della vita e la vita è l'alfabeto della parola. Finalmente un collegamento tra i due mondi, finalmente qualcuno che non accosta ma intreccia l'umano e il divino. È quella mano sul tavolo invisibile, la cifra per comprendere l'opera del genio peccatore di Caravaggio.
Io non pretendo oggi di illustrarvi tutta la dottrina sociale della Chiesa in un paio d'ore. Mi riterrei soddisfatto se dopo l'incontro di oggi vi venisse voglia di approfondire questa parte del Magistero che non mi pare che abbia gran cittadinanza nella catechesi ordinaria dei nostri gruppi, nella omiletica comunica. Comincio da iniziare una prima parte nella quale ho provato a mettere insieme la trama e l'ordito dello sviluppo storico della dottrina sociale con i principi fondamentali della dottrina sociale. Nella seconda parte, dopo il caffè, dopo 5 minuti di pausa, proviamo a fare insieme una esercitazione di discernimento a partire dalla dottrina sociale della Chiesa. Allora, se guardate su una qualunque enciclopedia, su Wikipedia, ci sarà scritto che la dottrina sociale della Chiesa nasce con la Rerum Novarum di Papa Leone XIII, 1891. Non è vero. Intanto la dottrina sociale della Chiesa ha radici nella Sacra Scrittura. Pensiamo al Giubileo, quando venivano liberati gli schiavi, quando venivano rimessi i redditi, quando venivano restituite le terre e le case a chi le aveva perdute. Pensiamo al Vangelo, avevo fame e non avevo dato a mangiare, a voi siete mi avevo dato da terra, avevo preso di misericordia che abbiamo, su cui abbiamo appena riflettuto tutti insieme. Pensiamo nei primi secoli del cristianesimo alla lettera di Mineto, i cristiani sono nel mondo come l'anima nel corpo. Pensiamo ai santi sociali del XIX secolo. San Giovanni Bosco è morto 3 anni prima della Rerum Novarum, mi pare difficile sostenere che non abbia applicato la dottrina sociale della Chiesa, anche se la Rerum Novarum ancora non era stata promulgata. Lo stesso termine di dottrina sociale è molto precedente, è del 1841 di Papa Pio IX. Papa Leone parlava di filosofia cristiana. Perché è importante la dottrina sociale della Chiesa? E perché è importante comunque la Rerum Novarum come inizio di questo percorso? Perché i pontefici successivi ne hanno celebrato con ulteriori encicliche gli anniversari? Perché intanto Papa Leone supera l'idea di un magistero che è preoccupato unicamente di questioni interne della fede. E quindi si apre una conversione pastorale della missione della Chiesa non soltanto intraecclesiale. Perché in un periodo in cui gli stati di numerose nazioni cercavano di estromettere la Chiesa dalla sfera pubblica, l'enciclica presenta un disegno più ampio e Papa Leone sancisce il diritto della Chiesa di esprimere, di potersi esprimere anche sulle questioni di carattere sociale, quindi ristabilendo un corretto rapporto tra fede e ragione all'interno della sfera pubblica. Poi guardiamo anche il contesto storico. Era un periodo nel quale la filosofia marxista si rivolgeva alle classi operaie e contadine con connotazioni antireligiose, e l'uomo che fa la religione non è la religione che fa l'uomo, quindi non c'è nessuna trascendenza. E soprattutto proponeva come unica possibilità di affrancamento delle classi lavoratrici la rivoluzione proletaria. Alcuni decenni dopo Mao Zedong dirà che la rivoluzione è un atto di violenza, quindi evidentemente la Chiesa non poteva sostenere una tesi di questo genere. L'enciclica analizza le condizioni degli operai nella società moderna del tempo e quindi cerca una mediazione tra le parti, garantendo diritti e doveri di ognuno, quindi respinge il tema della lotta di classe, anche se sostiene il diritto alle giuste rivendicazioni proletarie, quindi il diritto all'associazione sindacale. La classe operaia non deve mettere in atto forme improprie di difesa attraverso idee di rivoluzione e di odio, ma deve prestare l'opera pattuita. Dall'altra parte i padroni devono evitare di ridurre in condizioni di schiavitù gli operai, impedendo loro la pratica religiosa mediante orari di lavoro eccessivi, devono pagare il giusto salario al lavoratore garantendo il giusto sostentamento. Quindi viene auspicato un accordo fra le classi e, cosa importante, la Chiesa ha a cuore la tutela dei diritti delle donne e dei fanciulli, che erano i lavoratori più sfruttati, il lavoro minorile era la norma all'epoca, dicendo che vanno riservate loro mansioni consone alla loro situazione, anche dal punto di vista morale e anche dal punto di vista dell'educazione dei ragazzi. E comincia a parlare di sussidiarietà dell'intervento statale. Questo tema della sussidiarietà, vedrete che nella dottrina sociale ritorna molto spesso. Quindi è un testo che tende a tutelare i diritti dei lavoratori pur riconoscendo il ruolo dei datori di lavoro. Altro motivo per cui è importante questa enciclica, perché a partire da questa enciclica ci fu tutto uno sviluppo pastorale importante, perché proprio in tutta Europa nacquero una serie di cooperative, di giornali, di sindacati, di leghe bianche, di società cattoliche, nacquero le prime banche cooperative, nacquero le casse di risparmio. Quindi fu il volano di tutto uno sviluppo della pastorale in senso sociale. Come dicevo prima, a partire dalla Rerum Novarum, i pontefici successivi hanno fatto una serie di encicliche, adesso le vedremo una per una, in gran parte in ricordo della Rerum Novarum, il 400 anno fu scritta 40 anni dopo la Rerum Novarum, l'ottocesima Avens idem, la centesimus annus idem. Con queste encicliche i pontefici aggiornavano la dottrina sociale alle mutate condizioni sociali. Cominciamo con il 400 anno. Nel 1931 il contesto storico è quello del ventennio fascista e di un contesto sociale e politico mutato non soltanto in Italia. C'erano stati in questo intervallo di tempo altri documenti simili alla Rerum Novarum, la Singulari Quadram indirizzata all'Episcopato tedesco, la Maximam Gravissimam indirizzata alla Chiesa francese. Nel quattordicesimo anno, Pio XI assume il pensiero della Rerum Novarum, afferma in coerenza il diritto e il dovere della Chiesa di avanzare la dottrina sociale, afferma con questa enciclica di voler contribuire alla formazione e alla giusta evoluzione della coscienza sociale della nuova epoca. Ci sono alcuni passaggi importanti che vale la pena di richiamare. Il primo è il tema della proprietà privata, anche questo tornerà nella dottrina sociale. Allora, dice che dall'etica naturale discende la naturalità della proprietà privata che favorisce il legittimo sviluppo, ma dice anche che il diritto alla proprietà privata deve essere orientato al bene comune. Poi il tema del rapporto tra capitale e lavoro, relazioni che dovrebbero essere regolate da leggi conformi alla morale naturale incarnata nel Vangelo. Quindi loda gli sforzi fatti per mitigare i contrasti ed esorta a continuare su questa strada. E indica tre elementi per determinare il giusto salario per i lavoratori. Quindi un salario che risponda ai bisogni personali del lavoratore e rispetti la dignità. Un salario che permetta al lavoratore di mantenere la famiglia. Un salario che sia conforme alle condizioni dello stato attuale dell'economia. Un altro tema toccato dalla civica è l'ordine sociale. Il Papa spinge per una maggiore solidarietà e collaborazione tra i lavoratori e i datori di lavoro, dipinge un quadro molto severo circa il capitalismo lasciato senza regole morali. Era l'epoca delle società anonime, quelle che precedettero con le società per azioni. E quindi condanna il fatto che queste società riescano ad imporsi agli stessi stati. Mi viene da sorridere perché guardate l'anno in cui è stata scritta sta roba. Sì, appunto. Niente di nuovo sul pezzone. Perché condanna questo fatto? Perché provengono danni per i deboli e danni per le stesse imprese più piccole di minore consistenza che non riescono ad accedere al credito e sono destinate a soccombere. Ripeto, i problemi per le imprese più piccole che non riescono ad accedere al credito. Stiamo nel 1931. Contemporaneamente respinge la lotta di classe come via per eliminare i contrasti perché si sostanzia nella eliminazione delle altre classi, e dice che i contrasti sociali vanno risolti alla luce dell'etica. Respinge il comunismo, mentre ha un atteggiamento meno severo nei confronti delle prime forme di socialismo che già all'epoca cominciavano ad emergere. Papa Giovanni, nella Madre del Magistero, ritorna in tema del principio di sussidiarietà come cardine dell'ordine sociale, che non può essere evocato solo quando è possibile e facile concretizzarlo, ma deve essere cercato e attuato proprio dove i bisogni e le difficoltà sono più acuti, senza ritirarsi di fronte alla complessità dei fenomeni sociali ed economici. Un altro tema importante dell'enciclica è il tema del lavoro, che viene prima del capitale, che è espressione di civiltà, contare più sul lavoro come espressione di reddito e fonte di diritti piuttosto che sul capitale. Siamo nel periodo, considerate, della forte migrazione dal mezzogiorno d'Italia verso le aree industrializzate del nord, della fuga dalle campagne, che per Papa Giovanni, per la sua formazione in una famiglia contadina, rappresenta una fonte di preoccupazione. Parla del settore agricolo Papa Giovanni con grande stima e affetto, perché è ricco di valori, anche se povero economicamente, e perché è un settore essenziale per la vita di tutti, anche se riceve poco sostegno. E poi sottolinea l'importanza del giorno del Signore nell'ambito della vita di un lavoratore. La successiva enciclica che celebra la Rerum Novarum, come vedevamo prima, è la 8ª Clemens di Paolo VI. Prima dell'8ª Clemens però ci sono due passaggi importanti. Sempre Papa Giovanni, la Pace in Terris, che è scritta sull'onda emotiva della crisi dei missili a Cuba, scritta quando Papa Giovanni era già fortemente segnato dalla malattia che 2 mesi dopo l'avrebbe portato alla morte. Un aspetto importante e innovativo dell'enciclica è che Papa Giovanni si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà, credenti o non credenti che siano. In piena guerra fredda la Chiesa guarda un mondo senza blocchi. Dice Papa Giovanni, cerchino tutte le nazioni, tutte le comunità politiche, il dialogo e il negoziato. Bisogna cercare ciò che unisce tralasciando ciò che divide. L'altro passaggio importante è il Concilio Ecumenico Vaticano II, e in particolare la Costituzione Pastorale Gaudium Spes, che a partire dalla dignità della persona riprende riferimento a uomini e donne di buona volontà, indipendentemente dalla fede o non fede, finalizzato all'impegno comune per la pace, per la giustizia e per le libertà fondamentali. Aspetto pastoralmente importante e innovativo, i documenti conciliari si chiudono con gli 8 messaggi al mondo. Messaggio ai governanti, messaggio agli intellettuali, il messaggio agli artisti, alle donne, ai lavoratori, ai poveri, agli ammalati e ai giovani. E siamo a Paolo VI. Prima della 8ª Clemens c'è la Populorum Professio, 1967, che ispirate ai viaggi pastorali che Papa Pontini aveva fatto in Terra Santa e in India, dove aveva toccato con mano la povertà dei popoli del sud del mondo. Nella Populorum Progressio Paolo VI denuncia l'aggravarsi dello squilibrio tra paesi ricchi e paesi poveri, critica il neocolonialismo, il capitalismo e il colonialismo marxista. Un passaggio su cui si discusse molto all'epoca è quello che rivendica il diritto dei popoli a ribellarsi contro i regimi oppressori. Un altro passaggio che all'epoca creò molta discussione riguarda il concetto di proprietà privata. È scritto nell'enciclica: nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno quando gli altri mancano del necessario. Allora, non è che Paolo VI era un papa coscienco, come direbbe Don Camillo. Un tema simile è stato ripreso da un altro pontefice, al quale sono molto legato personalmente, che è il Papa Giovanni Paolo I, che nel suo ultimo discorso ha ripreso il concetto in questi termini. La proprietà privata per nessuno è un diritto inalienabile ed assoluto. Nessuno ha la prerogativa di poter usare esclusivamente dei beni a suo vantaggio, oltre il bisogno, quando ci sono quelli che muoiono per non avere niente. Qual è il concetto? Per l'ideologia comunista la proprietà è un furto, punto. Per la dottrina sociale della Chiesa la proprietà è un diritto. Solo che non si può godere del superfluo restando indifferenti rispetto a quanti intorno a noi mancano del necessario, né più né meno che la parabola del ricco e buono e Lazzaro. E veniamo alla dodicesima Penienz, 1971. Le tensioni sociali che montavano erano del tutto evidenti, l'industrializzazione aveva messo in discussione equilibri economici e politici in tutto il mondo. Paolo VI comincia a interrogarsi sugli effetti di politiche economiche che depotenziano una cultura solo perché nel breve periodo sembra più redditizio invocare altre strade che promettono utili migliori. Quindi si chiede se vale la pena stravolgere un territorio e potenziare interi settori economici anziché aiutare a far convivere più economie tutte capaci di creare speranza e futuro. L'enciclica mette sotto gli occhi di tutti gli effetti di scelte scellerate che hanno interrotto economie forti e fiorenti in diverse parti del mondo e ancora si continua a scegliere in questo modo. Che succede? Succede che poi alla fine le industrie chiudono, se va bene dopo sciopero e lotte sindacali, lasciando drammi sociali e famiglie. Alcune imprese vengono riconvertite, il resto dei lavoratori che hanno reciso da tempo il legame con le proprie origini si ritrova solo e senza amici. E non rimane altro che spostarsi e sperare di trovare lavoro altrove. Va quindi ricercato un equilibrio che mette insieme la dignità di ogni uomo e la possibilità di progettare futuro e speranza. Pensiamo alle tante persone che dal meridione d'Italia si erano spostate nelle regioni industrializzate del nord, alla chiusura delle fabbriche si trovano lontani, centinaia di chilometri da casa, senza reddito, senza sapere da che parte ricominciare. Questo è il contesto storico. Ci avviciniamo ai giorni nostri. Giovanni Paolo II ha più volte affrontato i temi della dottrina sociale, anche per la sua storia personale che lo faceva attento a queste problematiche. La Laborem Exercens del 1981, fu scritta in occasione del 90° anniversario della Regione Novale. Tocca i temi del conflitto fra capitale e lavoro, del diritto degli uomini al lavoro, ma tocca due aspetti innovativi nella dottrina sociale, che è il significato del lavoro umano e traccia elementi per una spiritualità del lavoro. Ci dice Giovanni Paolo II che il lavoro è un bene, prima ancora che un diritto o un dovere, che l'ambiente di lavoro è un luogo di evangelizzazione, perché in esso possiamo ritrovare ed esprimere la nostra vocazione. Occorre evitare che il sistema lavoro prenda il posto di altri sistemi. Il primato va quindi dato al lavoro in senso soggettivo, perché non si può avere il prevalere dell'aspetto economico con la conseguente sopraffazione dell'uomo sull'uomo. 1987, la sollecitazione dei socialis, con la quale celebra i 20 anni della popolo progressio. e nota anzitutto che le speranze dello sviluppo sono molto lontane dalla realtà. Una enorme moltitudine vive ancora sotto il peso della miseria, ma anche il divario esistente fra nord e sud del mondo cresce invece di diminuire. Questo stimola a sottoporre un'analisi morale non soltanto l'azione dei responsabili politici, ma anche i meccanismi economici e finanziari che non vanno considerati alla stregua di automatismi inevitabili. L'enciclica ci ricorda che lo sviluppo non va confuso con un processo rettilineo, quasi automatico del progresso, né deve essere concepito a partire da una concezione economicista. Lo sviluppo si misura secondo la realtà dell'uomo, capace di subordinare il possesso e il dominio dei beni e dei prodotti alla sua vera vocazione di immortalità. Eravamo evidentemente in un mondo diviso in blocchi sottoposto a rigide ideologie. In questo contesto, Giovanni Paolo II esprime l'altro aspetto innovativo, che è il concetto delle strutture di peccato a cui è sottomesso il mondo. Strutture di peccato che sono un male morale frutto di molti peccati, la cui diagnosi necessaria per superarlo consente di vedere fino alle loro radici le vere forme dell'idolatria del denaro, del potere, delle ideologie, delle classi sociali. Peccati su peccati che formano delle architetture vere e proprie di male che diventa sempre più complicato affrontare. Il modo per affrontare è la solidarietà, che supera le strutture di peccato e tiene un cammino verso la pace e lo sviluppo. L'altro concetto innovativo della dottrina sociale di Giovanni Paolo II è l'amore preferenziale verso i poveri da parte della Chiesa. Di fronte all'enorme problema della povertà e del sottosviluppo, ci sono alcune riforme necessarie, quelle del sistema internazionale del commercio, del sistema monetario e finanziario mondiale, dell'interscambio delle tecnologie, della revisione delle strutture e degli organismi internazionali. 1991, centesimus annus, con la quale Papa Giovanni Paolo II celebra il centenario della Renovare. La Chiesa è per la democrazia l'unica garante della libertà dell'individuo, ma ci sono dei diritti che devono essere esplicitamente riconosciuti e tutelati. Il diritto alla vita, il diritto a vivere in una famiglia unita, il diritto a cercare la verità e a vivere in essa, il diritto a partecipare al lavoro, il diritto a fondare una famiglia. Non tutti i paesi riescono a comprendere e a garantire questi diritti, scrive il Papa. Le domande che si levano dalla società a volte non sono esaminate secondo criteri di giustizia e di moralità, ma piuttosto secondo la forza elettorale o finanziaria dei gruppi che la sostengono. Simili deviazioni del costume politico col tempo generano sfiducia ed apatia, con la conseguente diminuzione della partecipazione politica e dello spirito civico in seno alla popolazione, che si sente danneggiata e delusa. Dice il Papa nell'enciclica che quindi servono la garanzia della libertà individuale, la garanzia della proprietà, la moneta stabile, servizi pubblici efficienti. Ci avviciniamo sempre più ai giorni nostri. La Caritas in Veritate di Benedetto XVI. Ancora una volta è mutato il contesto storico, non ci sono più i blocchi, c'è la globalizzazione. Ci sono stati tre crack finanziari in Europa, seguiti in Italia dai crack della Cirio e della Parmalat, frutto della totale mancanza di regole e principi su cui si fonda il fare impresa. Fallimenti che non erano che piccole anticipazioni di quello che è accaduto nel 2008 e di cui ancora paghiamo le conseguenze dopo 10 anni. La carità nella verità di cui Gesù si è fatto testimone, dice Papa Benedetto, è la principale forza propulsiva per un vero sviluppo di ogni persona e dell'umanità intera. Un cristianesimo di carità senza verità può facilmente venire scambiato per una riserva di buoni sentimenti, utili per la convivenza sociale ma marginali. Senza la verità, l'argine sociale cade in balia degli interessi privati e di logiche di potere, con effetti disgregatori sulla società. Nei sei capitoli dell'enciclica, probabilmente tocca questi temi. L'obiettivo del profitto senza il bene comune, come fine ultimo, rischia di distruggere ricchezza e creare povertà. La convinzione dell'autonomia, dell'economia e delle influenze di carattere morale ha spinto l'uomo ad abusare dello strumento economico in modo persino distruttivo. Lo sviluppo, se vuole essere autenticamente umano, deve invece fare spazio al principio di gratuità. Papa Benedetto, per la prima volta nella storia della dottrina sociale, fa un riferimento esplicito all'attività produttiva delle imprese non profit e del volontariato. Poi introduce un altro elemento importante, che è la responsabilità sociale dell'impresa, che era un concetto già presente nella Rerum Novarum e che Papa Benedetto rende sistematico. L'impresa come luogo di incontro tra il capitale e il lavoro, in un rapporto secondo giustizia, ma anche in un rapporto con il territorio che ospita quell'impresa. Dice Paolo Benedetto che la crisi potrà diventare occasione di una nuova progettualità se si farà discernimento e si cambierà mentalità, con una nuova visione dell'economia e della società che mette al centro la persona umana e non il profitto. Condanna la rivendicazione del diritto al superfluo nelle società opulente, mentre mancano cibo e acqua in certe regioni sottosviluppate. I diritti individuali, dice Barra, svincolati da un quadro di doveri, impazziscono. Diritti e doveri rimandano a un quadro etico, se invece trovano il proprio fondamento solo nelle deliberazioni di un'assemblea di cittadini, possono essere cambiati in ogni momento. Governi e organismi internazionali non possono dimenticare l'oggettività e la indisponibilità dei diritti. Lo sviluppo dei popoli dipende soprattutto dal riconoscimento di essere una sola famiglia. Nel laicismo, nel fondamentalismo, si perde la possibilità di un dialogo fecondo tra ragione e fede. Condanna quindi il processo di globalizzazione che potrebbe sostituire le ideologie con la tecnica. Allora, sottolineato sì, mi soffermo fino a un certo punto, perché un paio di anni fa abbiamo dedicato un convegno diocesano e quindi mi limito a rinfrescarci la memoria reciprocamente. Nel primo capitolo Papa Francesco analizza quello che sta accadendo alla nostra casa, i mutamenti climatici, la questione dell'acqua, la tutela della biodiversità, il debito ecologico del nord rispetto al sud. Passa poi a delineare una ecologia integrale. Sono proprio le logiche di dominio tecnocratico che portano a distruggere la natura e a sfruttare le persone e le popolazioni più deboli. Il Papa parla quindi della dignità del lavoro e della centralità della persona, spiegando che rinunciare ad investire sulle persone per ottenere un maggiore profitto immediato è un pessimo affare per la società. Nel quarto capitolo, quello dell'ecologia integrale, affronta il tema della giustizia e della politica e fa un altro passaggio importantissimo. Dice che non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale, ma c'è una sola e complessa crisi socio-ambientale ed entrambe derivano da una crisi morale. Che fare? Papa Francesco insiste sullo sviluppo dei processi decisionali che siano onesti e trasparenti per poter discernere quali politiche e iniziative imprenditoriali potranno portare un vero sviluppo integrale. Ogni cambiamento ha bisogno di motivazioni e di un cammino educativo. Questa è, in breve sintesi, il dipanarsi storico della dottrina sociale dal XIX ai nostri giorni. Vediamo adesso, prima della pausa, quali sono i principi della dottrina sociale. Sono richiamati nel quarto capitolo del compendio della dottrina sociale, e li vedete qui. Il principio del bene comune, la destinazione universale dei beni, il principio di sussidiarietà, la partecipazione, il principio di solidarietà, i valori fondamentali della vita sociale, la via della carità. Appuntatevi lì, perché su questi voi vi dovete compito a casa. Li vediamo uno per uno. Il principio del bene comune. Per bene comune si intende l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono sia alla collettività sia ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più celermente. Il bene comune non consiste nella semplice somma di beni particolari di ciascun soggetto del corpo sociale, ma è indivisibile, perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo, anche in vista del futuro. La persona non può trovare compimento solo in se stessa, a prescindere cioè dal suo essere con e per gli altri. Prendiamo un attimo due passaggi sempre del principio del bene comune, che sono quindi la responsabilità di tutti per il bene comune, e i compiti della comunità politica. Il bene comune è la ragione d'essere dell'autorità politica. E il bene comune della società non è un fine a sé stante, ha valore solo in riferimento al raggiungimento dei fini ultimi della persona e al bene comune universale dell'intera creazione. Dio è il fine ultimo delle sue creature. Questa prospettiva raggiunge la sua pienezza in forza della fede nella Pasqua di Gesù, che offre piena luce circa la realizzazione del vero bene comune dell'umanità. La nostra storia comincia e culmina in Gesù. Una visione puramente storica e materialistica finirebbe per trasformare il bene comune in semplice benessere socio-economico, privo della sua più profonda ragione d'essere. Secondo principio, la destinazione universale dei beni. Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché essa sostenga i suoi membri senza escludere né privilegiare nessuno. Ogni uomo deve avere la possibilità di usufruire del benessere necessario al suo pieno sviluppo. È anzitutto un diritto naturale, non è un diritto solo legato alla contingenza storica, ed è un diritto originario, prioritario rispetto a qualunque modello economico e sociale. Dentro il tema della destinazione universale dei beni c'è il tema della proprietà privata, di cui abbiamo parlato prima, che è un elemento essenziale di una politica economica autenticamente sociale e democratica, ed è garanzia di un retto ordine sociale. Dentro il tema della proprietà privata c'è anche la proprietà dei nuovi beni, che provengono dalla conoscenza, dalla tecnica e dal sapere, su cui si fonda la ricchezza delle nazioni industrializzate, molto più che su quella delle risorse naturali. Altro tema che sta dentro la destinazione universale dei beni è l'opzione preferenziale per i poveri, di cui accennavamo prima. L'amore della Chiesa per i poveri si ispira al Vangelo delle Beatitudini, alle opere di misericordia corporali e spirituali. Quando doniamo ai poveri le cose indispensabili, non facciamo loro delle elargizioni personali, ma rendiamo loro ciò che è loro. Più che compiere un atto di carità, adempiamo a un dovere di giustizia. Il principio di sussidiarietà. È impossibile promuovere la dignità della persona se non prendendosi cura della famiglia, dei gruppi, delle associazioni, delle realtà territoriali e locali. In breve, di quelle espressioni aggregative di tipo economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo, professionale, alle quali le persone danno spontaneamente vita e che rendono loro possibile una effettiva crescita sociale. E questo è l'ambito della società civile. La rete di questi rapporti innerva il tessuto sociale e costituisce la base di una vera comunità di persone, rendendo possibile il riconoscimento di forme più elevate di socialità. Con il principio di sussidiarietà si contrastano forme di accentramento, di burocratizzazione, di assistenzialismo, di presenza ingiustificata ed eccessiva dello Stato. All'attuazione del principio di sussidiarietà corrispondono il rispetto e la promozione effettiva del primato della persona e della famiglia, la valorizzazione delle associazioni, delle organizzazioni intermedie, delle proprie scelte fondamentali e in tutte quelle che non possono essere delegate o assunte da altri, in modo tale che ogni organismo sociale rimanga a servizio con le proprie peculiarità del bene comune. Tuttavia, diverse circostanze possono consigliare che lo Stato eserciti una funzione di supplenza a causa dell'impossibilità per la società civile di assumere autonomamente l'iniziativa. Si pensi a situazioni di grave squilibrio e ingiustizia sociale, in cui solo l'intervento pubblico può creare le condizioni di maggiore uguaglianza, giustizia e pace. La partecipazione. La democrazia è definita a partire dall'attribuzione, da parte del popolo, di poteri e funzioni che vengono esercitati a suo nome, per suo conto e a suo favore. Meritano una preoccupata considerazione in questo senso tutti gli atteggiamenti che inducono il cittadino a forme partecipative insufficienti o scorrette e alla diffusa disaffezione per tutto quanto concerne la sfera della vita sociale e politica. Un'ulteriore fonte di preoccupazione è data dai paesi a regime totalitario o dittatoriale, dai paesi in cui tale diritto è enunciato soltanto formalmente, ma concretamente non si può esercitare da altri, in cui l'elefantiasi dell'apparato burocratico nega di fatto al cittadino la possibilità di proporsi come un vero attore della vita sociale e politica. Il principio di solidarietà. La solidarietà è un principio sociale e una virtù morale. Deve essere colta innanzitutto nel suo valore di principio sociale. Le strutture di peccato che dominano i rapporti tra le persone e i popoli devono essere superate e trasformate in strutture di solidarietà. Ma dicevo prima, è anche una vera e propria virtù morale, non un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tale persona, vicino e lontano, e la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune. Fa parte del principio di solidarietà il tema della crescita comune degli uomini, che esprime in sintesi l'esigenza di riconoscere nell'insieme dei legami che uniscono gli uomini e i gruppi sociali lo spazio offerto per vedere la crescita comune condivisa da tutti. La solidarietà nella vita è nel messaggio di Gesù Cristo. È in Lui e grazie a Lui che la vita sociale può essere riscoperta come luogo di vita e di speranza, pur con tutte le sue contraddizioni e ambiguità, in quanto segno di una grazia che di continuo è offerta a tutti e che invita le forme più alte e coinvolgenti di condivisione. Allora il prossimo non è soltanto un essere umano con i suoi diritti e la sua fondamentale uguaglianza davanti a tutti, ma diviene viva immagine di Dio Padre, riscattata dal sangue di Gesù Cristo e posta sotto l'azione permanente dello Spirito Santo. I valori fondamentali della vita sociale sono tutti valori inerenti alla dignità della persona, ne favoriscono l'autentico sviluppo e sono la verità, la libertà, la giustizia e l'amore. La verità. La convivenza tra gli esseri umani all'interno di una comunità è ordinata, feconda e rispondente alla loro dignità di persone quando si fonda sulla verità. Quanto più le persone, i gruppi sociali si sforzano di risolvere i problemi sociali secondo verità, tanto più si allontanano dall'arbitrio. È una questione che investe in modo particolare il mondo della comunicazione, il mondo dell'economia, nei quali l'uso spregiudicato del denaro fa emergere un bisogno di trasparenza e di onestà nell'agire personale e sociale. La libertà. Ogni persona è creata all'immagine di Dio e ha il diritto naturale di essere riconosciuta come un essere libero e responsabile. Il valore della libertà viene rispettato quando ciascun membro della società è consentito di realizzare la sua personale vocazione. La pienezza della libertà consiste nella capacità di disporre di sé, in vista dell'autentico bene, entro l'orizzonte del bene comune universale. La giustizia. Il Magistero sociale richiama il rispetto delle forme classiche della giustizia, la giustizia commutativa, la giustizia distributiva, la giustizia legale. Un rilievo sempre maggiore alla giustizia sociale, regolatrice dei rapporti. Ci ricorda che la giustizia non è una semplice convenzione umana, perché quello che è giusto non è originariamente determinato dalla legge, ma dall'identità profonda dell'essere umano. Quindi va superata una visione contrattualistica della giustizia, che è una visione limitata, e bisogna aprire per la giustizia l'orizzonte della solidarietà e dell'amore. Infine, la via della carità. Nessuna legislazione, nessun sistema di regole o di patuizioni riusciranno a persuadere uomini e popoli a vivere nell'unità, nella fraternità e nella pace. Nessuna argomentazione potrà superare l'appello della carità. È in questa prospettiva che la carità diventa carità sociale e politica. La carità sociale ci fa amare il bene comune e ci fa cercare il bene di tutte le persone, considerate non solo individualmente, ma anche nella dimensione sociale, che le unisce e le dispiega in una rete di rapporti. Amare sul piano sociale significa avvalersi delle mediazioni sociali per rimuovere i fattori che causano emarginazione e povertà. È un atto di carità, di impegno finalizzato a organizzare e strutturare la società in modo che il prossimo non abbia a trovarsi nella miseria, soprattutto quando questa diventa la situazione in cui si dibatte uno sterminato numero di persone e persino interi popoli. Allora, se vi siete appuntati questi quattro principi, l'esercizio che faremo dopo la pausa è quel fatto. L'esercizio che faremo dopo la pausa sarà provare a fare un discernimento alla luce di questi principi con la situazione attuale, vista non dal punto di vista empirico di come ci sembra a noi, ma a partire da alcuni dati scientifici e da alcune ricerche. Ci facciamo prima 5 minuti, poi ci fermiamo. Una breve esercitazione sul tema del lavoro, che è uno dei temi della dottrina sociale. Allora, cosa dice la dottrina sociale sul lavoro? Un lavoro scelto liberamente, che associa i lavoratori allo sviluppo delle loro comunità, che permette ai lavoratori di essere rispettati senza discriminazioni, che soddisfi le necessità delle famiglie e l'educazione dei figli, che permette ai lavoratori di organizzarsi e far sentire la loro voce, con uno spazio sufficiente per coltivare le loro radici personali, familiari e spirituali, che assicuri loro, giunti alla pensione, una condizione dignitosa. Ok? Allora, ok, ferma tutto. Siccome qui diciamo che i capelli bianchi ce n'è un po', i capelli bianchi come me, ci ricordiamo che fino a metà degli anni 90 quella era la norma.
Sì. è cambiato tutto.
Adesso è cambiato tutto, è uno dei motivi di riflessione. Un altro motivo di riflessione, proviamo a paragonare quello che dice la dottrina sociale con quello che dice la nostra Costituzione. La dottrina sociale in ogni dignità sia l'espressione della dignità essenziale di ogni uomo e di ogni donna nel lavoro. La Costituzione italiana intanto dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, che non è un'affermazione da poco, quello che fa...
Si può rivedere anche la slide?
Sì, come no. Quello che fa qualunque regime dittatoriale per prima cosa è togliere il lavoro a chi non...
Invece noi ce l'abbiamo.
su questo allora, questa è la slide precedente, tanto che lascio le slide e le mettiamo sul sito. Però c'è un altro passaggio importante sempre della Costituzione: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Ho sottolineato questo passaggio perché è un passaggio chiave. Cioè, il lavoro è finalizzato al progresso materiale o spirituale della società. Anche la mafia dà lavoro. Però evidentemente non è finalizzato al progresso materiale e spirituale della società.
Chiedo scusa.
Sì.
Sì, mi vorrei riferire allo statuto che dice il diritto al lavoro, mancherebbe una parola, virtuale, perché in Italia è così ora adesso. Lavoro virtuale.
Allora, su questo ci riflettiamo nella seconda parte, perché nella seconda parte ci sono i dati numerici, per cui abbiamo modo, come dicevo prima, di fare una riflessione, un discernimento insieme a partire da quei principi che vedevamo prima.
Grazie.
Allora, questo è quello che dice il compendio, lo richiamo, ma l'abbiamo già visto prima. Diritto alla giusta remunerazione, diritto al riposo, diritto ad ambienti e processi produttivi che non pregiudichino la sanità fisica, diritto alla salvaguardia della propria personalità, diritto a convenienti sospensioni per la sussistenza, diritto alla pensione, diritto a provvedimenti sociali collegati alla maternità, diritto a riunirsi e ad associarsi, diritto di sciopero. Il benessere economico di un paese non si misura esclusivamente sulla quantità dei beni prodotti, il PIL, ma anche tenendo conto del modo in cui essi vengono prodotti e del grado di equità nella distribuzione del reddito. Allora, nella tradizione cristiana il capitale è per il lavoro è per la persona. Viene prima la persona, poi il lavoro, poi il capitale. Affermarsi indiscriminato nella logica capitalistica ha portato a concepire il lavoro solo in termini di utilità e economica, che è quello che diciamo prima. Torniamo al 1931. La materia inerte esce mobilitata dalla fabbrica, le persone invece si corrompono e si arricchiscono. La situazione denunciata nel 5 proveniva in gran parte dalle teorie economiche liberali che erano considerate come verità assoluta e il lavoratore era considerato un elemento della catena di montaggio che vendeva la sua forza lavoro a un padrone che lo inseriva nel suo prezzo di costo, dicendo di non poter fare altrimenti a causa della concorrenza. 1931. Arriviamo ai giorni nostri, poi ci prendiamo un caffè, se Giovanni ce lo offre. Discorso di Papa Francesco ai lavoratori, sono due pezzi di quei discorsi, il 16 e il 27 gennaio. Impostare il lavoro non sul genio solitario di uno, ma sulla collaborazione di molti. La condivisione è il principio anche delle tecniche di management, questo è quello che ha ripreso il presidente di Confindustria. La gerarchia di ordine e di comandi produce spesso nel lavoratore un sentirsi altro e non parte integrante di ciò che si produce. Adesso ci andiamo in caffè, andiamo a fare più che la dobbiamo fare, poi riprendiamo.